Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, eccoci alla nostra chiave di lettura di oggi, 20 dicembre, venerdì, in studio con me, come sempre, il venerdì mattina. C'è Luis Badia Morales, collega giornalista della Radio Vaticana, che ci aiuta a commentare i fatti d'attualità ed è tra l'altro molto abituato a navigare in rete alla ricerca di articoli, commenti che riguardano l'attività del Papa e in generale l'attività vaticana. Buongiorno Luis, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti.
Ho fatto questa premessa perché ovviamente tu in questi giorni stai un po' monitorando la pubblicazione dei famosi bilanci di fine anno, che sono un po' uno di quei incubi ricorrenti per tutti i giornalisti, no? Perché a fine anno va fatto il bilancio e ovviamente chi si occupa di Vaticano deve occuparsi, dico incubo perché ovviamente è un'attività anche impegnativa, deve occuparsi di fare un bilancio dell'attività del Papa. Il 2013 passerà alla storia come un anno davvero unico, passerà alla storia perché è stato l'anno in cui si è verificata forse in un certo modo la prima rinuncia a un pontificato nell'epoca moderna, e poi è l'anno ovviamente in cui è iniziato il pontificato di Papa Francesco. Quindi bilancio anche dei primi 9 mesi, dico bene, di pontificato, e tra questi commenti tu mi sottolineavi che alcuni evidenziano una delle scelte più rivoluzionarie, se si vuole parlare di rivoluzione per quanto riguarda questo papato, una delle scelte più inconsuete, quella fatta da Papa Bergoglio di non andare nella residenza pontificia ma di vivere laddove il Cardinal Bergoglio era arrivato per il conclave, cioè nella ormai famosa Domus Sante Marte o Casa Santa Marta, come vogliamo chiamarla. Una scelta che non è solo un, come dire, lo hanno detto già in molti, una scelta di tipo logistico, ma che ha un grande significato, e lo stiamo scoprendo in questi mesi che significato ha, non è vero?
Sì, è proprio così. Evidentemente tutti questi primi bilanci che stanno venendo fuori sottolineano i grandi fatti di questi 9 mesi del pontificato, come sono per esempio l'enciclica, la prima enciclica, l'esortazione apostolica recente, il viaggio del Papa in Brasile. Addirittura come bilancio, è curioso questo, si mette in modo anticipato quello che sarà il viaggio del Santo Padre in Terra Santa il prossimo anno, ormai confermato almeno da parte del Patriarca Latino di Gerusalemme, Monsignor Tual. Si mettono anche, si sottolineano anche diversi documenti del Papa, omilie e discorsi. Tutti in un qualche modo passano, seppure marginalmente, su Santa Marta. Però non riescono, secondo me, almeno non ho trovato sulla stampa, a capire il perché va annoverato in questo bilancio come un fatto centrale la scelta del Papa di restare a vivere a Santa Marta, dove, come tu hai ricordato, è arrivato e ha vissuto alcuni giorni come uno dei 115 conclavisti. E secondo me, se noi ci facciamo aiutare dalla geopolitica, e poi spiegherò subito, è una cosa molto semplice, possiamo arrivare. La geopolitica è una disciplina che studia i rapporti fra la collocazione fisica, geografica e l'azione politica. Che l'Italia abbia la politica internazionale che ha è perché l'Italia si trova nel cuore del Mediterraneo e quindi ha una politica internazionale molto diversa a quella di un paese come la Svezia che si trova nel cuore della Scandinavia. Cioè la posizione geografica, il luogo fisico condiziona, a volte determina il tuo agire. Si potrebbe dire in questo caso, aiutandoci dalla geopolitica, che nel caso del Papa Francesco la geopolitica pastorale è determinata in gran parte dal fatto che lui sia rimasto a vivere a Santa Marta e non al Palazzo Apostolico, da dove, come diceva un Papa, viene attribuita a un Papa questa frase, non so se sia completamente vera, da dove gli uomini si vedono come puntini che si muovono. Da Santa Marta gli uomini si vedono tanto da vicino che vedi il volto, il sorriso, l'angoscia, senti la voce. Cioè, Santa Marta è una finestra sul piano terra che ti dà un orizzonte, una prospettiva sul mondo, sulla Chiesa, sull'umanità completamente diversa. Il fatto stesso di restare a vivere a Santa Marta, sì, è un fatto accattivante, soprattutto dal punto di vista mediatico. soprattutto perché nell'istoria del papato c'è stata una certa irrequietezza abitativa. Se noi andiamo indietro fino al IV secolo, i papi hanno vissuto nei luoghi più impensati, eccetera, eccetera. Non come la gente pensa che i papi hanno sempre vissuto lì al Palazzo Apostolico. Questa è una cosa piuttosto recente. Allora, si capisce che sia accattivante dal punto di vista mediatico, ma la cosa antropologica, la cosa fondamentale, è che Santa Marta ha dato al Papa quella dimensione comunitaria del pontificato. Lui ha voluto, perché è formato così e lo ha detto, vivere comunitariamente anche da Papa. Santa Marta ha determinato un modo di fare il Papa. E se qualcuno ha qualche dubbio, io vorrei leggere quel passaggio in cui Papa Francesco, parlando con Padre Spadaro per la famosa intervista di Civiltà Cattolica, dice testualmente: «Ho scelto di abitare qui, nella camera 201, perché quando ho preso possesso dell'appartamento pontificio, dentro di me ho sentito distintamente un no». Prosegue il Papa: l'appartamento pontificio nel Palazzo Apostolico non è lussoso.
Ecco, questo è un aspetto che, scusami se mi permetto di interromperti, vorrei sottolineare. Il Papa, pur in questa intervista spiegando il motivo della scelta che lo ha portato a restare a casa Santa Marta, sottolinea: l'appartamento pontificio non è lussuoso. Questo mi piace perché ci sono dei luoghi comuni, delle leggende incredibili.
C'erano state le solite castronerie di una solita stampa che, non capendo, cercava di spiegarsi questa scelta perché il Papa rifiutava il lusso. Ma qual è lusso? Lo dice lo stesso Papa, lo hanno detto gli altri.
Come se i pontifici precedenti vivessero nel lusso,
esatto,
assoluto.
Sì, capito? Come principe rinascimentale. Esatto, non esatto. È così. Lo stesso Papa dice: non è un appartamento lussoso, è antico, addirittura fatto con buon gusto, è grande, ma insiste, ripete, non è lussoso. Ma alla fine, dice il Papa, è come un imbuto al rovescio. È grande e spazioso l'appartamento, ma l'ingresso è davvero stretto. E conclude: si entra con il contagocce e io no, senza gente non posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia vita insieme agli altri. Ecco qui la ragione. Il Papa ha deciso di andare a vivere Santa Marta per fare il Papa e per condurre il pontificato con il modo con il quale ha sempre vissuto, tra la gente, come la gente. Perché alla fine Santa Marta è una grande comunità. Il Papa incontra gente entrando nella hall, negli ascensori, nella cappella, nel refettorio. Il Papa vede decine di persone durante il giorno, ascolta decine di storie che vanno dai suoi collaboratori, cardinale de Curia, ai cardinali residenziali, vescovi, arcivescovi, gente semplice, preti, missionari, religiosi. E quindi, di per sé, ripeto, la scelta va vissuta e va vista e va analizzata come un luogo, come questa finestra sul piano terra che le ha dato al Papa una prospettiva sul mondo, sulla gente, sull'orizzonte della Chiesa, che le facilita il modo di fare il pontificato e che lo fa congeniale con il suo modo di essere. E questo, evidentemente, ecco perché viene messo nei bilanci, ha creato, ha determinato un insieme di fatti le cui conseguenze stiamo vedendo.
Ecco, vorrei aggiungere una considerazione, se sei d'accordo. Più di una volta in questi mesi di pontificato sui giornali si è parlato delle riforme di Papa Francesco e qualcuno già dall'inizio, forse era troppo presto per dirlo, diceva: ecco sì, ma non c'è ancora una vera riforma, non ha ancora compiuto un gesto molto forte dal punto di vista della riforma, della curia, eccetera. E qualcuno però iniziò a dire: guardate che una riforma importante è già partita in curia, perché noi nominiamo ogni giorno Santa Marta, perché in quel luogo il Papa ogni mattina celebra messa e pronuncia un'omelia. E queste messe, come sapete, queste eucaristie sono dedicate ai dipendenti vaticani in particolare, dunque anche a chi lavora in curia. E qualcuno, mi ricordo il collega americano John Tevis lo ha scritto, ma anche recentemente nell'intervista di Andrea Tornielli a Papa Francesco si parla di questo aspetto, sottolineò: la vera riforma, ogni vera riforma parte da una riforma spirituale prima che concreta, logistica. E il Papa, predicando nella Casa Santa Marta, predicando in Vaticano, per chi lavora in Vaticano, sta avviando così una vera riforma spirituale. Sei d'accordo con questa intervista?
Assolutamente, tra l'altro. E il Papa oggi fa la sua 150esima omelia a Santa Marta.
L'ha già pronunciata.
L'ha già pronunciata. E quindi già questo è un buon dato. Effettivamente, secondo me, è il fatto che il Santo Padre ogni mattina, almeno 4 giorni alla settimana, da Santa Marta, comunica con il mondo, offrendo un magistero essenziale, tempestivo, ma al tempo stesso molto profondo, già è un'altra dimensione di queste riforme, che tra l'altro, per fare una annotazione a quello che tu dicevi, un po' la stampa tende ad aspettarsi in un modo quasi compulsivo, perché è vero che ci saranno riforme e arriverà poi il momento della codificazione giuridica, se eventualmente si arriva, come sembra certo, a una nuova Costituzione apostolica per il governo della Chiesa. Però il Consiglio dei Cardinali, la Commissione Referente per lo IOR, la Commissione Referente per i Problemi Organizzativi e Finanziari, la Commissione per la Protezione dell'Infanzia, queste due consulenze di ieri, sono tutte già riforme in atto. Io non so che cosa si aspettano. E capisco che ci sarà un momento di sintesi, soprattutto di codificazione giuridica, però il Papa in 9 mesi già ha riformato la Chiesa, perché ha creato degli organismi, delle istituzioni che lo aiutano dal punto di vista consultivo al governo della Chiesa e a quello che saranno poi le codificazioni giuridiche. Quindi più che aspettare queste riforme, dobbiamo incominciare a capirle, perché già sono in marcia molte riforme.
È singolare perché succede un po' in molti casi, no? Prima sono arrivate critiche perché non arrivavano le riforme, ora che ci sono state anche delle nomine importanti in alcune congregazioni, degli spostamenti, arrivano le critiche perché ci sono i cambiamenti. Insomma, vabbè, fa parte anche della stampa criticare, no?
Sì, fa parte anche del dover scrivere comunque. Alcuni sì. Giornalisti sono come i cantanti che hanno contratti con le casse discografiche, anche se non hanno niente da cantare, ricantano un'altra volta il disco precedente perché il contratto lo dice che devono fare un disco all'anno. Alcuni giornalisti, è una critica benevola, e scrivono perché devono scrivere. Sarebbe buono imparare a scrivere quando hai qualcosa nuovo da dire.
Sarebbe bello poterlo fare. Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo editoriale qui su Radio Vaticana Italia in questo venerdì 20 dicembre. Buona giornata a te, Luis, e voi restate all'ascolto.